Zach Lyne, Metal & Co.
E buonasera, bentornati e bentornate alla nuova puntata di Deathline, l'appuntamento metal di Radio Sherwood, che oggi si concentrerà unicamente su una band, una delle band sicuramente più importanti della storia di questo genere del metal, gli Iron Maiden, che il 3 settembre sono usciti con il nuovo album Senjutsu. E allora oggi avremo come ospite un grande amico, Giuseppe, che già gli ascoltatori e le ascoltatrici Radio Sherwood conoscono per essere uno degli ospiti fissi di Famous Monsters. Oggi invece ce l'avremo qui a Deathline, parleremo del nuovo album di Iron Maiden, come abbiamo detto, daremo ampio spazio proprio a tutto quello che riguarda questo album. E allora andiamo a sentirci intanto il primo pezzo, quello che apre l'album, quella che dà anche il titolo a questo album. Questa è Senjutsu. We'll be right back. E questo era Senjutsu degli Iron Maiden, brano che apre l'album nuovo uscito il 3 settembre e che è anche la title track di questo album, di cui parliamo oggi, come dicevo in precedenza, col nostro Giuseppone, che questa sera è con noi. Non sei venuto a Famous Monsters ancora, ci vedremo domani a Famous Monsters, ma oggi sei qui a Deathline per la prima volta, quindi benvenuto Giuseppe.
Ciao Pino, ciao a tutti, sono felice di ritornare in questa nuova stagione su Radio Sherwood, proprio parlando degli Iron Maiden e di Senjutsu.
Vabbè, era doveroso, ci abbiamo speso veramente tantissime chiacchiere noi quest'estate.
Assolutamente sì, tantissime chiacchiere ed emozioni, tra l'altro proprio la title track Senjutsu è stato uno dei primi brani che abbiamo ascoltato insieme,
esatto.
Al di là dei singoli, quindi al di là di Writing on the Wall e di Stratego.
Esatto, esattamente. No, è stato veramente molto molto. Allora, innanzitutto l'album, ti è piaciuto o non ti è piaciuto?
Guarda, allora, dopo un mese di ascolti, e sai quanto io mi dedichi all'ascolto degli album,
so,
devo dire che è uno degli album più belli fatti da Iron Maiden, a mio parere. Poi è ovvio che è un album che risente di tutta la carriera, stiamo parlando di più di 35 anni di carriera e di album che hanno cambiato dagli inizi ad oggi, hanno spaziato tra generi, ispirazioni, basti pensare che se Iron Maiden e Killers erano ancora un po' reduci dal periodo punk inglese, già con Blaze Bailey avevamo avuto qualche sentore di progressive. Non dico che gli Iron adesso siano un gruppo progressive, però alcune sonorità lo ricordano molto, soprattutto quest'album ha delle reminiscenze che derivano direttamente dai Rush, qualcosina dai Deep Purple, per stessa ammissione di Steve Harris e Bruce Dickinson dei Jethro Tull. Quindi è ovvio che adesso questi splendidi ultra sessantenni stiano arricchendo le loro sonorità con la musica che ascoltano in questo periodo, ed è anche giusto.
E per me,
lo dico, sono un super fan degli Iron Maiden.
Diciamo che tu sei andato a Londra solamente per farti firmare il libro da
assolutamente da, sì.
Diciamolo, questa cosa qui la gente lo deve sapere.
Ma assolutamente sì, talmente fissato con i Maiden sono andato a Londra per farmi autografare il libro da Bruce Dickinson e per avere la foto con lui.
Certo,
cioè non mi sono più lavato la spalla da quel giorno. Però tipo, io amo anche il periodo post reunion degli Iron Maiden, che molti giudicano non all'altezza dei primi sette album fino a Seven Son of a Seven Son. Invece secondo me Brave New World è un album mondiale
fantastico, è uno dei miei preferiti. Anzi,
forse
è il mio
tra
preferito,
forse
degli Iron.
È l'album con cui noi tutti, vista l'età anagrafica, ci siamo,
esatto,
innamorati degli Iron.
Infatti mi ricordo che siamo tornati dalla Silla quest'estate cantando La squarciagola in macchina tua, ti ricordi?
Esatto.
Giusto per far capire quanto ci piace quell'album a noi.
No, è strepitoso, per quanto possa essere più pop, possa abusare dei cori, anche delle tastiere, no? Tipo su Blood Brothers, per me è un album annoverabile tranquillamente tra i capolavori della band.
Assolutamente.
Cosa che magari non reputano Prayer for the Dying o Fear of the Dark.
Quindi,
e poi comunque il periodo post reunion ha regalato altre perle, gran parte di Dance of Death, Amid of Life and Death, che per me è un album colossale, forse una caduta di stile su Final Frontier, ma non so, magari col tempo lo rivaluterò, anche se contiene alcune perle come The Talisman.
Esatto.
E poi arriviamo a Book of Souls, che già lasciava intravedere le sonorità poi riprese su Senjutsu, e le ha perfezionate. Senjutsu ha perfezionato secondo me quelle sonorità che già avevano intrapreso con Book of Souls, quindi questo doppio album di canzoni generalmente molto lunghe e articolate, in cui non ci sono particolari ritornelli o particolari brani immediati, tranne qualcuno come appunto Stratego o The Time Machine.
Esatto.
Però per il resto
Stratego
abbiamo,
che sentito la scorsa puntata, Time Machine invece ascolteremo dopo.
Esatto, hai spoilerato la scaletta.
Un po' sì.
Però è un album che secondo me identifica perfettamente gli Iron Maiden del 2021, ovvero c'è una parte che è stata scritta e composta da Adrian Smith e da Bruce Dickinson, e si sente perché i brani sono più immediati, sono ricchi di assoli, strizzano molto l'occhio all'hard rock inglese, e una parte che invece è lasciata totalmente nelle mani di Steve Harris. e abbiamo qui brani un po' più lunghi, brani un po' più articolati, senza ritornelli, e diciamo sono brani che non, probabilmente non sentiremo mai in radio tranne oggi.
Allora guarda, ti dico proprio due robe prima di andare a sentire il primo brano, ti chiedo proprio sui brani che abbiamo ascoltato, quindi Senjutsu e Stratego la settimana scorsa, quindi ti chiedo due paroline proprio su questi due brani.
Sì.
E poi dopo sul brano che ascolteremo fra pochissimo, cioè The Writing on the Wall, che è stato anche il primo a uscire.
Assolutamente. Allora, per quanto mi riguarda, al di là della mia impressione, Senjutsu è proprio quel brano che ti destabilizza. È un brano che insolitamente hanno scelto come apertura dell'album. Basti pensare che solitamente abbiamo in testa alla title track sempre un brano immediato, scatenato. Ricordiamo SSI, un nome tra i tanti,
esatto.
No? O The Wicker Man, per
esatto.
Parlare di qualcosa un po' più recente. Invece Senjutsu è un brano molto pesante, molto cadenzato, che mette subito le cose in chiaro.
Nico McBrain alla batteria, spettacolare.
Esattamente, mette subito le cose in chiaro. Innanzitutto c'è un Nico McBrain che va al di là della solita cavalcata sui tom,
uh-huh.
E infatti ha questo ritmo pesante, asfissiante, cupo. È un Bruce Dickinson che non sale mai troppo con la voce e dà un utilizzo particolare della sua estensione vocale, in quanto Senjutsu è più che una canzone, è un coro militare, è un coro di soldati che vengono mandati a fronteggiare l'assalto della Grande Muraglia. E infatti diciamo che è la canzone più rappresentativa della tematica dell'album, dell'artwork,
uh-huh.
Infatti abbiamo Eddie Samurai, però è una voce che è già desolata, è priva di speranza. Infatti non ci saranno mai dei picchi finché il muro non cadrà sotto i colpi degli avversari, quindi è un po' come se anticipassero la sorte dei soldati che comunque si recheranno al muro per difendere la propria patria. Mentre per quanto riguarda Stratego è forse il brano più immediato dell'album, io lo adoro.
Fantastico.
Sì, è magnifico, e ricorda, come dicevamo prima, molto le sonorità di Brave New World, anche perché è forse il brano più classico, con il riff iniziale, la strofa, il ritornello e poi un assolo non proprio brillante, però fa il suo compitino,
diciamo
che si lascia ascoltare.
Come dicevamo, quest'estate è stato un po' il singolo per rispondere a The Writing on the Wall, no? Per
sì, assolutamente, diciamo che
allora...
è stato uno di quei singoli con cui Iron Maiden hanno voluto dire ai fan, agli ascoltatori, ok, esploriamo nuove sonorità, però siamo
sempre
tranquillamente in grado di fare i pezzi nostri classici, ovvero fare i pezzi che tutti quanti ci chiedete.
Esatto, allora proprio Writing on the Wall che andiamo ad ascoltare adesso, due paroline su questa?
Ecco, invece su The Writing on the Wall, che è stato il primo singolo estratto dall'album, io ho avuto grosse sorprese perché il riff iniziale è molto southern ed è inedito per gli Iron Maiden, e soprattutto è una canzone molto politica, al di là del video che secondo me è una mazzata in faccia davvero ai governi mondiali. Basti pensare che gli Iron Maiden sono sempre stati patriottici, soprattutto Bruce Dickinson ha sempre supportato l'Inghilterra, invece nel video vediamo l'Inghilterra ritratta come dei camerieri in mutande che servono il tè all'America. Quindi diciamo che è un brano molto violento, soprattutto per quanto riguarda il testo, e che a livello musicale, oltre a un riff riconoscibilissimo che secondo me in sede live acquisterà ulteriore magnificenza, è uno dei brani che contiene gli assoli migliori dell'album.
Uh-huh.
Ovviamente, purtroppo, bisogna dirlo, anche se gli ha preso tutti e tre i chitarristi, ad opera di Adrian Smith.
Uh-huh.
E Adrian Smith tornerà a regalarci grandi assoli, ma ne parleremo dopo.
Allora,
prima di lanciare il pezzo,
dai.
Infatti, vorrei sottolineare la violenza del testo. C'è una parte magnifica, secondo me, in cui Bruce Dickinson canta: adesso siamo i vincitori, siamo diventati i nostri stessi schiavi, una terra di speranza e gloria che costruisce cimiteri per i coraggiosi.
Allora andiamocelo ad ascoltare subito The Writing on the Wall. Ok, questo era The Writing on the Wall, come dicevamo, il singolo di apertura, quello che ha lanciato un po' questo nuovo album Senjutsu degli Iron Maiden. Allora, con Giuseppe continuiamo a parlare di questo disco, ecco.
Sì, tra l'altro ormai ci abbiamo fatto il callo, gli Iron Maiden sottolineano i cambiamenti che affrontano di album in album, proprio proponendoci quale primo singolo quello forse un po' più destabilizzante.
Vero,
ricordo ancora questo. Infatti quando all'epoca di A Matter of Life and Death come primo singolo venne lanciato The Reincarnation of Benjamin Brigg, che lasciò un po' tutti di sasso, anche perché eravamo abituati e reduci da Brave New World e Dance of Death, che invece hanno una struttura molto più lineare e semplice.
Vero, verissimo. Tra l'altro pezzi molto molto lunghi in questo album.
Sì, molto lunghi, però secondo me ben bilanciati.
Esatto,
almeno per quanto riguarda la prima parte.
Non stancano,
anche perché, come dicevamo prima, questo è un album che fotografa perfettamente la carriera degli Iron Maiden, perché se dovessi citare un album a fine, non mi riferirei ad uno di quelli post reunion, quindi dal 2000 in poi, ma probabilmente indicherei uno dell'era Blaze Bayley, quindi forse più X Factor rispetto a Virtual Eleven, ma le sonorità sono cupe e sono asfissianti, proprio come quell'album che, ricordiamo, era il primo con la produzione di Steve Harris.
Ok.
E infatti forse la produzione è il problema maggiore di quest'album. Però per il resto diciamo
perché,
che...
Perché dici che la produzione, in che senso?
Perché secondo me alcuni brani, per la struttura ma anche per la qualità degli assoli e delle melodie, avrebbero beneficiato di una produzione migliore. Certe volte gli assoli sono un po' troppo bassi, la voce di Dickinson è fin troppo amalgamata con la parte strumentale, non emerge, e quindi risente un po' di quelli che sono gli errori di produzione degli ultimi album. Ma purtroppo ho letto anche un'intervista a Shirley, il produttore, che alla fine rassegnato diceva: sì, ok, io sono il produttore, ma devo necessariamente dare atto e tener conto delle intenzioni della band, quindi noi possiamo semplicemente dire quest'album suona esattamente come gli album volevano che suonasse.
Ok. Okay.
Questo sicuramente. Per quanto riguarda la lunghezza delle tracce, io figurati, ormai ero abituato, ma io sono un grande fruitore di prog, quindi la lunghezza delle
quindi
tracce,
anche tracce
non,
da 20 minuti senza problemi,
non mi scoraggia assolutamente. Però devo dire che con la ripartizione delle tracce tra la combo Smith-Dickinson e lo spazio lasciato a Steve Harris, visto che comunque stiamo parlando di due dischi per un minutaggio elevato dedicato a questo album, sono riusciti bene o male a bilanciare, e a parer mio è un album che tuttavia scorre piacevolmente. Richiede molti ascolti, perché non è un album di facile ascolto, però una volta affrontato senza preconcetti e pregiudizi, ogni traccia rivela comunque una gemma. Soprattutto mi riferisco a quelle più lunghe, come Lost in a Lost World. All'inizio può davvero destabilizzare la voce di Dickinson, un po' alterata ed effettata, però poi rivela un pre-ritornello ed un finale da brividi.
Vero, vero, concordo. E tra l'altro pezzi molto lunghi, ma anche molto vari al loro interno, perché comunque veramente spaziano tantissimo tra il melodico e magari anche qualcosa di più cattivo proprio all'interno dello stesso brano. Penso che anche quello che stiamo andando a sentire fra poco sia un esempio da questo punto di vista.
Sì, ho scelto una traccia un po' più breve, nel senso di più immediata fruizione, anche se non sbaglio supera i 6 minuti in ogni caso.
Sì, guarda, la traccia di cui stiamo andando a parlare, The Time Machine, sono 7:09 per la precisione. Quindi
se definiamo i brani da 7 minuti, i brani brevi,
esatto,
immaginate gli altri. Però The Time Machine colpisce particolarmente perché innanzitutto si apre con un arpeggio di Gers, però ormai ci ha abituato a questi arpeggi acustici alla Talisman o Legacy, tratta da Matter of Life and Death, e anche questa non è immune dagli arpeggi iniziali di Gers.
Tra l'altro posso dire, questo qua per me è, vabbè, dopo aver sentito Senjutsu che mi ha conquistato, Stratego e The Writing on the Wall, però questa per me probabilmente a livello mio personale di gusto è la mia preferita di quest'album.
Ecco, proprio per dire, è talmente vario, è talmente varia la composizione delle tracce che ognuno poi, c'è anche una difficoltà nello scegliere quella preferita.
Sì,
perché
sì,
io
è vero, però
al
quella
momento
che mi viene...
non ne ho una, devo dire la verità.
Sì, anch'io dicevo così, però ultimamente mi sta... quando sento questa canzone di Time Machine poi mi viene subito voglia di riascoltarmela subito dopo, proprio perché c'è questo questa mescolanza proprio tra un acustico molto molto cupo tra l'altro e un dei riff invece con distorsione che mi fanno veramente impazzire. Poi dopo
sì,
capirete
sì, anche
perché
secondo me in una delle sue performance migliori.
Vero, concordo anche su questo.
Sì, soprattutto poi la parte strumentale pre-ritornello che ricorda molto il folk alla Dance of Death è fantastica.
Sì, concordo. Allora, andiamocela a sentire adesso The Time Machine, poi ritorniamo qua per continuare a parlare di Senjutsu, degli Iron Maiden.
Miles still away. betrothed to despair.
Allora, adesso avete capito perché questo è uno, probabilmente il mio, la mia canzone preferita di questo album. È una canzone secondo me stupenda, la
no,
ascolterai
stupenda,
subito di nuovo, è veramente...
Tra l'altro davvero, come dicevamo prima, con queste canzoni un po' più brevi, gli Iron Maiden mettono le cose in chiaro. Noi vogliamo fare delle canzoni più articolate, però siamo fondamentalmente in grado di fare qualsiasi genere.
Sì.
Di fare qualsiasi tipo di canzone, dalla canzone da 4 minuti tirata alla canzone da 7 minuti con l'arpeggio, con le parti strumentali, fino alle suite da 20 minuti. Non so se ricordi,
sì.
Book of Souls terminava con Empire of the Clouds.
Esatto, esatto.
Cioè, Empire of the Clouds era una suite scritta totalmente da Bruce Dickinson che suonava anche il piano.
Cioè, diciamo anche chiaramente, è un chiaro modo per dire, ragazzi, noi siamo gli Iron Maiden.
E facciamo quel cazzo che vogliamo
perché abbiamo fatto e facciamo tuttora a scuola.
Ma infatti sai che non mi stupirei se alla fine del tour del Legacy of the Beast, che purtroppo per motivi di Covid hanno dovuto rinviare di anno in anno, dovessero annunciare il tour di supporto a Senjutsu suonandolo tutto dal vivo.
Ma lo spererei, perché sarebbe veramente qualcosa di...
Tra l'altro lo fecero già con A Matter of Life and Death, raccolsero un po' di critiche da parte dei fan che volevano ovviamente i classici, ma loro se ne fregarono altamente.
Beh, sono gli Iron Maiden. Quello che dicevamo prima, siamo gli Iron Maiden, possiamo fare un po' quello che ci pare, ecco, fondamentalmente.
Sì, tra l'altro proprio a proposito di Covid, pensa una curiosità.
Vai.
Quest'album è stato registrato nel 2019 a Parigi, negli studi parigini, dove era già stato registrato Book of Souls. E praticamente è stato chiuso per 2 anni durante la pandemia, per ovvi motivi, e per evitare che ci fosse il rilascio pirata sul web, l'unica copia di Senjutsu era nelle mani di Steve Harris. E per 2 anni gli altri componenti degli Iron Maiden non hanno potuto ascoltare l'album.
Fantastica questa cosa.
Sì,
infatti,
sì, sì.
Oh, io e te abbiamo provato tutto il mese d'agosto a provare a cercare un leak, qualcosa per provare a sentire quest'album degli Iron Maiden, anteprima non ci hanno riusciti neanche morti.
Esatto.
Proprio, cioè.
Ma è bellissima questa cosa, perché
tipo...
ora posteriori, al di là del tormento che ci ha afflitto per tutto il mese d'agosto, perché non ne potevamo più dopo 6 anni di attesa, questo nuovo album degli Iron Maiden che non arrivava mai, è stata meravigliosa l'attesa, perché mi ha ricordato i bei vecchi tempi in cui non c'era lo streaming, non c'erano i computer, e quindi il disco dovevi aspettare che uscisse
il giorno
esatto. designato e andartelo a prendere nel negozio.
Esatto.
E poi alla fine noi abbiamo ascoltato qualcosina
in anticipo,
prima della data ufficiale.
Esatto, mi ricordo che eravamo ancora in piazza ad ascoltarlo sul tuo telefonino. È stato fantastico.
Sì, poi ho passato la notte insonne dopo aver trovato il leak.
Cioè, ovviamente mi ricordo perfettamente.
Però precisiamo che dopo il leak ho acquistato, penso, 150 euro di roba dedicata all'album. Quindi...
Ma non avevamo dubbi.
Nel senso, non stiamo foraggiando la pirateria.
Esatto.
Se gli album vi piacciono, premiate gli artisti e comprate i dischi.
Esattamente, anche perché comunque, cioè, al di là del... del guadagno dell'artista, al di là di quello, comunque, che è giusto anche quello, c'avete anche una copia fisica che è, insomma, è bello avere un disco in mano, che sia un CD, che sia un vinile. Io sono particolarmente legato ai CD perché è fondamentalmente il formato su cui sono cresciuto, però comunque è molto bello. A proposito, questo vinile, tu hai il vinile, ve l'hai preso?
Sì, ho comprato com'è? 2 versioni, ho preso il vinile, che è un triplo vinile, e da modo di godere dell'artwork, che devo dire questa volta è fatto benissimo, cioè è di samurai, ormai
Fantastico.
Penso che sia di pubblico dominio, ed è magnifico perché è curatissimo anche nel booklet, in quanto è strutturato come se fosse una pergamena con tutti i testi, con tutte le grafiche dedicate ad Eddie, e devo dire che è un lavoro meticoloso. In più ho acquistato il box a tiratura limitata con il CD, che contiene anche il Blu-ray con il making of del video di Writing on the Wall, che se non avete visto cercatelo su YouTube,
sì,
perché
assolutamente
è uno spettacolo. E ti dirò di più, contiene addirittura una carta da origami.
Addirittura?
Sì, praticamente hanno messo anche la carta da origami all'interno della confezione. più belle stampe, varie grafiche, quindi voglio dire, al di là della crisi che può subire il mercato discografico, val sempre la pena acquistare il supporto fisico, anche perché dà modo di immergersi pienamente nelle atmosfere dell'album.
Concordo pienamente, concordo pienamente. Quindi parliamo un attimino anche di questa artwork un po' così, tutto in stile giapponese, no?
Sì, anche è rimasto segreto anche questo fino all'ultimo minuto, perché prima di annunciare, di rilasciare The Writing on the Wall, gli Iron Maiden hanno utilizzato degli indizi sparsi sui loro canali Twitter, anzi dei canali Twitter a loro associabili. Infatti c'era questo account che rilasciava degli indizi fino a rivelare la data di rilascio del singolo, però non avevano ancora annunciato né il titolo né il tema dell'artwork, avevano semplicemente fatto intuire che avrebbero pubblicato qualcosa che aveva a che fare con la Bibbia e con il Belsar's Feast. E infatti c'erano queste magliette che invitavano a questa festa e venivano indossate dai vari artisti amici degli Iron Maiden. Anche gli Anthrax l'hanno indossata in alcune interviste che hanno fatto poco prima dell'uscita del video. Quindi c'era il totale mistero su questo album e molti pensavano che sarebbe stato un concept album appunto a tema biblico, anche perché gli Iron Maiden spesso hanno utilizzato le storie della Bibbia o la religione come atmosfere e testi delle loro opere, tipo For the Greater Good of God, Revelations, possiamo citarne,
sì,
a iosa.
Quante ne vuoi, esatto.
Invece dopo il rilascio di Writing on the Wall, e quindi dopo aver fatto capire ai fan che erano indizi che si rivolgevano esclusivamente al singolo, dopo una settimana hanno rilasciato la copertina così debotto senza senso,
esatto,
per dirla alla Boris.
Esattamente.
Ed era un Eddie che ha sconvolto un po' tutti, perché innanzitutto si intravede già nel video di Writing on the Wall, però molti non pensavano che sarebbe stato scelto come protagonista del nuovo album, proprio perché è un Eddie che noi già abbiamo avuto modo di vedere sia sulle etichette della Trooper, della birra degli Iron Maiden, ed è anche un personaggio che già da tempo è giocabile sul loro videogame per smartphone, su Legacy of the Beast.
Ok, non sapevo.
Invece un'intervista di Bruce Dickinson ha detto: no, ci piaceva così tanto l'Eddie Samurai che abbiamo deciso di utilizzarlo.
E hanno fatto benissimo, perché la copertina,
sì,
è qualcosa di stupendo.
È davvero davvero meraviglioso.
Sì, fantastico. Allora io passerei adesso al prossimo brano, che anche questo è uno di quelli abbastanza corti, 7 minuti e 20, no? Che hai scelto tu.
Sì.
Darkest Hour. Allora, due paroline anche su questo.
Sì, ho scelto questo brano anche per far capire la differenza che c'è tra le varie tracce di questo album, perché Darkest Hours può essere definita la ballad di Senjutsu, anche se effettivamente non è una vera e propria ballad, è più una power ballad, anche perché non abbiamo le chitarre acustiche, ma anzi, secondo me, qui in questo brano c'è la miglior performance di Adrian Smith dai tempi forse di Stranger in a Strange Land. Secondo me è l'assolo più bello che lui abbia mai composto. È un brano anche questo cupo, riflessivo, è un brano molto critico e appassionato, dedicato all'Inghilterra, alla loro patria e soprattutto alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti Darkest Hour, tra le varie citazioni, contiene sicuramente quella all'omonimo film dedicato a Winston Churchill.
Ok, tra l'altro all'inizio dell'album, del brano, che anche alla fine sente questo rumore di mare, giusto?
Esatto, di mare e di gabbiani,
esatto.
Proprio perché abbiamo questo soldato che può essere identificato anche con Winston Churchill, che alla fine della battaglia, dopo essersi sacrificato per la sua patria, aspetta l'alba, e proprio per questo nel ritornello Dickinson canta: finalmente arriva l'alba, la luce dopo l'ora più buia.
E allora andiamoci ad ascoltare subito anche questo qui, uno dei brani non ce n'è uno brutto in quest'album, dai, diciamocelo chiaramente.
Per quanto mi riguarda è difficile sceglierne una brutta.
Mi riesce strano quello che dicevi anche tu, è uno degli album secondo me migliori degli Iron.
Secondo me sì, è una somma della loro carriera, esatto, ma è anche qualcosa di totalmente nuovo.
Nonostante siamo nel 2021, quindi magari ti immagini che sia una band di ultra sessantenni che ormai stanno facendo album solo per me, invece no, hanno tirato fuori qualcosa di fantastico.
E poi permettimi di dirlo, sì, ogni volta che Dickinson canta nel ritornello di Darkest Hour, sono qui in una serenata di gloria, io ho i brividi.
E allora andiamoci a sentire, così avremo i brividi anche noi, Darkest Hour.
I face them down.
E questo era Darkest Hour dal nuovo album degli Iron Maiden, Senjutsu. Siamo arrivati quasi alla conclusione di questa puntata di Deathline e facciamo le ultime quattro chiacchiere con Giuseppe prima di salutarlo. Allora, abbiamo parlato un po' dell'album, delle tematiche, dell'artwork, insomma, ci è piaciuto quest'album. Partiamo da questo aspetto qua, ci è piaciuto molto.
Sì, tra l'altro la tracklist che abbiamo scelto per la puntata di oggi riassume un po' quelle che sono le varie anime dell'album. Darkest Hour è forse lo spartiacque tra la prima parte e la seconda parte, perché mentre la prima è ben bilanciata tra i vari componenti della band, la seconda parte contiene tre tracce che sono state composte esclusivamente da Steve Harris.
Ok.
E sono Death of the Celts, The Parchment e Elon Heart. Okay. Ora, sono tre tracce che superano abbondantemente i 10 minuti. Sono tre tracce dichiaratamente prog, ma sono tre tracce totalmente diverse l'una dall'altra. Abbiamo Death of the Celts, che parla della fine dei Celti e ricorda molto le sonorità alla Clansman. Però secondo me le arricchisce, in quanto non è lineare come Clansman, non è immediata come Clansman, però contiene alcune tra le parti migliori mai composte da Steve Harris. Okay. Bisogna ascoltare anche questa senza pregiudizi.
Sì, sono pienamente d'accordo. A me piace molto, ripeto, non ce n'è una che non mi piace.
No, poi c'è The Parchment, che molti hanno criticato, ma molti hanno criticato perché è la traccia che forse contiene il maggior minutaggio riservato alle parti strumentali. È proprio la traccia di prog puro. È prog puro e ogni componente degli Iron Maiden ha il suo giusto spazio. C'è un susseguirsi di assoli, di bridge, di parti strumentali. Addirittura la voce di Dickinson non si avverte per più di 5 minuti, tant'è che lui, ironizzando, diceva: se mai dovessimo fare The Parchment dal vivo, io potrei tranquillamente scendere, prendermi il caffè, chiacchierare e poi ritornare sul palco e loro starebbero ancora suonando.
Vero, verissimo.
Però devo dire che tra le tracce di questo album, che a me è piaciuto un sacco, è sicuramente nelle posizioni più alte. The Parchment è una di quelle tracce che io ascolto sempre con piacere e che a distanza di un mese, con ascolti ripetuti, ancora non mi hanno annoiato né stancato.
Concordo.
E infatti forse per ascoltare queste ultime tre tracce, se non si è molto d'accordo con le nuove sonorità degli Iron Maiden, con la lunghezza dei brani degli Iron Maiden, non si è avvezzi al prog, forse sarebbe meglio ascoltarle in momenti diversi e separate l'una dall'altra, altrimenti si farebbe l'errore di confonderle, di stancarsi e non prestare attenzione e non poterne godere appieno.
Ok, allora anch'io seguirò questo tuo consiglio. Veniamo adesso all'ultima traccia prima di salutarci, che è anche quella che va poi a chiudere Senjutsu, no? Hell on Earth.
Sì, Hell on Earth per me è un monumento perché io ricordo ancora quando io ho ascoltato l'album per la prima volta ho cercato di concentrarmi il più possibile, nonostante fossero le 4 del mattino, il giorno dopo dovessi andare a lavorare. Però quando sono arrivato a Hell on Earth, quindi l'ultimo pezzo, ho spalancato gli occhi perché contiene una concentrazione tale di idee che da sola potrebbe riempire un altro album degli Iron Maiden. Ma davvero?
Sì.
È di un'intensità tale che sembra quasi abbiano voluto dare una lezione a chiunque, nel dire: non è che noi non abbiamo idee, non è che non vogliamo svilupparle, le idee ci sono, però le utilizziamo come meglio crediamo. E Hell on Earth lo dimostra perché prosegue sicuramente nella tradizione delle tracce di chiusura cui gli Iron Maiden hanno sempre riconosciuto un'importanza particolare, no? Basti ricordare gli altri album tipo Book of Souls, che si chiudeva con Empire of the Clouds, Final Frontier con When the Wind Blow, che ormai non scioglie lingua praticamente, ma anche Peace of Mind con Alexander the Great, The Number of the Beast con Hallowed Be the Name. Quindi Elon Hertz continua questa tradizione, conferma gli Iron Maiden come una delle più grandi band di sempre, ma non soltanto a livello di heavy metal o di metal in generale, ma secondo me ascrivibili nel panorama rock.
Sono d'accordo, infatti io anche su Famous Monster oggi pomeriggio ho mandato The Number of the Beast, uno degli Iron Maiden, infatti, perché si sposava molto bene anche la trasmissione.
Esatto, c'è una distanza comunque abissale tra una Number of the Beast e una Hell on Earth.
Esatto. Però...
che comunque sono passati 30 anni,
sì.
Gli ascolti sono cambiati, anche loro hanno voglia di sperimentare e fare qualcos'altro. Se gli Iron Maiden avessero proposto sempre le stesse canzoni e sonorità, sarebbero gli AC/DC. Con tutto il rispetto per gli AC/DC, e sai che l'ultimo album degli AC/DC per me è una bomba.
È una bomba, te lo dico anche io che è una bomba.
Sì, cioè... sì, niente da obiettare, però gli Iron Maiden
proprio perché
non sono
è uguale
questo.
A tutto il resto. Cioè, però questa è la peculiarità degli AC/DC. Gli Iron Maiden invece hanno l'opposto proprio come peculiarità.
Esatto, e Elon Hurt stupisce perché non c'è un ritornello. Se tu dovessi canticchiarlo a qualcuno, non avresti un riff in particolare o una parte melodica che la rende particolarmente riconoscibile.
Vero,
ma
concordo.
È strutturato in maniera tale da porre l'accento su ogni singola costruzione del pezzo e su ogni singolo minuto, ed è qualcosa di incredibile. Perché nonostante il minutaggio scivola via che davvero
piacere,
neanche
guarda,
te ne accorgi,
sì,
non
sì,
te
sì.
ne accorgi e ti trovi all'improvviso a cantare e urlare con Bruce Dickinson Love in Anger, Life in Danger.
Fantastico.
Tra l'altro è di un'intensità incredibile e clamorosa.
Sì, sì. Allora noi adesso ce l'andiamo a sentire. Intanto Giuseppe ti ringrazio moltissimo per aver partecipato a questa puntata di Deathline.
Sono io che ringrazio te per avermi dato questa opportunità.
È stato un contributo. Tributo veramente, una lezione magistrale su
non esagerare
su Senjutsu degli Iron Maiden in generale. Allora io ti saluto, noi comunque ci risentiamo domani su Famous Monsters e intanto mandiamo Hell on Earth.
A presto. Thank you.
claim to bled for us. Do you really think they'll come for us? Knowledge and virtue taken by lust. Live on the edge of those that you trust. You think that you have all the answers for all. In your arrogant way, only one way to fall. Burning a lamp that is fire in your hands. Taking you further from these lands. Love in anger.
E allora questa era Hell on Earth degli Iron Maiden, che va a chiudere questo album Senjutsu che abbiamo ascoltato questa sera. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, perché abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione. Vi ricordo che ritorneremo anche martedì prossimo, come tutti i martedì, per portarvi un po' di metal su Radio Sherwood e Jamming Network. Quindi ascoltateci e riascoltateci in podcast sui nostri siti sherwood.it e jammingnetwork.it. Ci trovate anche sui social come Radio Sherwood e Gemini Network, Gemini Network di Radio Indipendenti su Facebook e Instagram. Ci trovate anche come Deathline Metal & Co su Facebook e Deathline _ Metal invece su Instagram. Detto questo, io vi saluto con l'ultima canzone. Questo è l'ultimo brano rilasciato da Il Nino a fine maggio, si chiama Usi Una Vez El Rockero. A voi, ci risentiamo martedì prossimo, ciao!
beso tus pies. Tan solo con tus pies se me has pagado, pero ahora ve, yeah, yeah. Si una vez te quiero llamar, me arrepiento. Si una vez te quiero llamar, no sé lo que pensé. Tu voz.